www.redigio.it e la storia continua. ...1870 è come i romani hanno atteso l'arrivo dei bersaglieri. Roma ha vissuto queste ultime giornate in uno stato di eccitazione, di nervosismo, di impazienza, senza che si verificassero però dei disordini di sorta. Fin dall'inizio dell'agosto, con il ritiro delle truppe francesi, si era diffusa nell'opinione pubblica più accorta la convinzione che si era ormai vicini alla fine del potere temporale del Papa. Sembrava paradossale che questo dovesse avvenire a poche settimane dalla proclamata infallibilità, e mentre ancora a Roma era convocato il Concilio Vaticano I, ma le notizie da Firenze e da Parigi, che a Roma arrivavano seppur in ritardo e in modo discontinuo, confermano che lo scioglimento della questione romana si avvicinava. L'impressione di un'improvvisa accelerazione si è avuto qui, quando il 6 settembre l'ufficiale giornale di Roma ha riportato dettagliatamente la notizia della battaglia di Sedan. Fino a quel giorno soltanto gli ambienti di corte e alcuni gruppi di aristocratici legati alle ambasciate straniere sapevano della sconfitta di Napoleone III e della proclamazione della Repubblica. Lo stesso giorno, alle 5 del pomeriggio, Pio IX è uscito dai palazzi apostolici e si è fatto condurre a Porta del Popolo, dove ha visitato le barricate. Da lì a Piazza Venezia, egli ha proseguito a piedi in un silenzio sepolcrale. Si sapeva, in città, che già numerosi pezzi di artiglieria erano stati collocati nei punti strategici di Roma, alla stazione, nei giardini vaticani, al Gianicolo, sull'Aventino. Ma non si può dire che questi preparativi di guerra e di resistenza suscitassero emozione. Sembrava evidente, infatti, che il giorno che gli italiani avessero voluto conquistare a mano armata la città, la resistenza non avrebbe potuto essere altro che simbolica. Una certa attenzione per questo veniva data ai contatti di tipo diplomatico. Il conte Ponza di San Martino, alloggiato all'albergo della Minerva, trovava sempre ad attenderlo sulla piazza alcuni gruppetti di romani, e allo scambio di lettere, che si diceva inteso e in qualche momento anche cordiale tra Pio IX e Vittorio Emanuele II. Che queste trattative e questi scambi di lettere, questi tentativi di risolvere pacificamente la questione fossero mai falliti, è risultato chiaro il 12 settembre, quando a mezzogiorno su tutte le cantonate della città è apparso il proclama del generale Kanzler, comandante dell'esercito pontificio, che dichiarava lo stato di assedio. In piazza Colonna un artigiano uscito dalla vicina bottega lo ha letto con attenzione, e poi a voce alta ha brontolato: «Dunque, pare che ci siamo!» Immediatamente è stato agguantato per una spalla da un gendarme che lo ha trascinato a Montecitorio, insultandolo e gridando: «C'è ancora tempo abbastanza da farti morire in galera!» Episodi analoghi si sono ripetuti in altri punti della città. Complessivamente però Roma è stata calma, nonostante l'aumento delle perquisizioni e qualche arresto di personaggi particolarmente indiziati come liberali. Al Caffè Roma e al Caffè Novo, dove si riuniscono d'abitudine gli ufficiali zuavi, antiboini e svizzeri, si è registrato invece un netto aumento del consumo del cognac e dell'assenzio. ma i romani non hanno mostrato segni di paura. Al contrario, molte famiglie della borghesia, dopo aver fatto provvista per qualche giornata, invitavano gli amici a passare le giornate in compagnia e la sera si giocava a tombola e si cenava sulle terrazze cercando di avvistare con i binocoli le truppe italiane. Si incrociavano però le notizie le più strampalate. La scorsa settimana, per esempio, si era sparsa improvvisamente la voce che il generale Cadorna fosse stato fatto prigioniero. Le voci nascevano dal fatto che a Fontana di Trevi era stata notata una carrozza coperta che si dirigeva verso il Ministero delle Armi. Improvvisamente qualcuno affermò che nella carrozza coperta si nascondeva Vittorio Emanuele II, che sarebbe venuto a conferire personalmente con il pontefice o il generale Cadorna prigioniero. In realtà si trattava del conte Calcialupi, che veniva sì dal campo di guerra italiano, ma non come prigioniero, bensì come messaggero di Cadorna stesso. Il conte Calcialupi doveva prendere contatto con lo Stato Maggiore Pontificio e chiedere ancora una volta una resa onorevole. Ormai era caduta Civitavecchia e questo poteva essere l'ultimo passo per una soluzione pacifica della questione. Come si sa, lo Stato Maggiore Pontificio rifiutò ogni accordo e il conte Calcialupi, nella stessa carrozza coperta in cui era stato notato al mattino, si allontanò a sera per raggiungere il generale Cadorna. Si intensificavano intanto i preparativi per la battaglia. Tutti gli archi delle porte della città si riempivano di materassi. Piazza San Pietro veniva attrezzata come un vero e proprio campo di battaglia. Le notizie dal campo italiano venivano portate fino al 17 settembre. Da quella data le porte sono state chiuse dai vetturali che ogni giorno portano vino, verdure e frutta in città, incontro ai quali muoveva la mattina presto una piccola folla di artigiani e bottegai incuriositi. Sui palazzi patrizi, quasi tutti barricati di dentro, e su quelli abitati dal corpo diplomatico e dal corpo consolare, sventolavano le bandiere dei rispettivi stati. Sul palazzo Farnese sventola la bandiera prussiana, avendo i due principi di casa Borbone e che vi abitavano chiesta e ottenuta la protezione della Prussia. I conventi femminili non aprirono più le porte per nessun motivo e avevano chiuse le chiese e gli oratori annessi. Monsignor Terenzio Carletti, presidente del Tribunale della Sacra Consulta, voleva giudicare il 16 settembre una causa politica. Imputati erano due giovani che erano stati trovati in possesso di un foglio proibito. Erano alcune copie del Fanfulla, il quotidiano di Firenze. La causa però non aveva potuto essere discussa perché nessuno dei giudici e degli avvocati erano presenti. Negli ambienti più facoltosi si è avuto in questa settimana un gran movimento di affari. Le rendite intestate sono state svincolate e convertite al portatore. Ingenti capitali sono stati trasferiti in Inghilterra. Il 18 settembre la città ha preso all'improvviso un aspetto animato, ilare e quasi gaio. La gente, incontrandosi, si salutava dicendo «a domani», con un accento furbesco, quasi di complicità. Il 19 settembre è sembrato a Roma un giorno di festa. Botteghe e portoni erano chiusi, tutti a far conversazione dalle finestre, chiamandosi da una casa all'altra, attendendo l'arrivo degli italiani. Due belle signore, nel tardo pomeriggio di ieri, sono arrivate in carrozza fino a Gianicolo. Hanno chiesto del capitano Fiorelli e del colonnello Caimi, i loro amici, e sono salite sulle mura per vedere le opere di difesa. Lì seppero che l'attacco poteva avere luogo da un'ora all'altra. Nella serata molti correvano al Pincio o al Gianicolo. Chi non poteva o non voleva allontanarsi da casa saliva sulle terrazze più alte o sui tetti, e da un tetto all'altro si diceva: «Eccoli, eccoli, stanno arrivando!» www.religio.it. E la storia continua.